questo è il verso forte che il Signore mi sta dando e che credo che questa mattina vuole smuovere. Perché? Perché Dio certamente è venuto come un liberatore nella tua vita. Dio è venuto come il Salvatore. Dio sta facendo un'opera di purificazione dentro di te. Però, dicevamo la scorsa volta, ha già messo qualcosa. Ha già messo un deposito, più o meno grande, più o meno evidente, ha già messo in te, in me, una capacità nuova che si chiama capacità di fare il bene, alleluia, capacità di esprimere qualcosa di buono, di bello, di forte. Ed è così che l'Apostolo Giacomo si esprime attraverso lo Spirito Santo, Giacomo 4,17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E vorrei che questa mattina brevemente potessimo comprendere in una maniera ancora più profonda quello che può essere definito tante volte, si sono trovati tanti termini, uno di questi è peccato di omissione. Non so se questa parola è chiara, magari quando sentiamo omissione di soccorso, perché? Perché c'era una situazione dove qualcuno stava in grande difficoltà, tu in qualche modo forse eri pure, diciamo, coinvolto nella sua difficoltà, o non coinvolto, in ogni caso avresti la possibilità di aiutarlo, avresti la possibilità di fare qualcosa, ma non la fai. Potremmo dire che il sacerdote e il levita, quando si trovavano a scendere ognuno per la sua strada, incontrarono quel malcapitato che aveva preso un sacco di botte, ve lo ricordate questa storia, e non si immedesimarono, non capirono, non si resero conto che quello era il loro prossimo, non capirono il bisogno e tirarono dritto, in realtà commisero peccato, omissione di soccorso. E voi sapete che lì fu il samaritano che ebbe questa compassione e che si fermò e soccorse e aiutò. E il samaritano è lo spirito, è il tipo dello Spirito Santo, è il tipo della figura di Gesù che in ognuno di noi vuole esprimersi, vuole fare del bene. Chiunque sa fare il bene e non lo fa. Intanto vogliamo capire chiunque sa fare, da che cosa dipende questo bene? Naturalmente ci sono delle cose che per abilità naturale noi sappiamo fare bene e in qualche modo hanno certamente un valore, e Dio ci chiama in ogni caso e in ogni tipo di responsabilità a cercare di dare il meglio. E questo lo potremmo vedere nel campo secolare dell'impiego, se uno, che ne so, è una che fa pulizie, Dio non dice no, siccome fai pulizie allora non le devi fare bene. No, Dio ci chiama a usare le nostre abilità e i nostri talenti naturali al massimo. E ci sono tante parti della scrittura dove possiamo cogliere questo, come a dire la convinzione, la determinazione, il fare le cose al massimo della possibilità. Certo, non significa oltre le nostre possibilità, ma con piena convinzione, con piena determinazione, chi sa fare. Quindi, però, quello che vorrei che capissimo più profondamente questa mattina è collegato a un bene e a una possibilità di bene che principalmente il cristiano può fare. Attenti, tutti possiamo fare del bene esterno, ma il cristiano ha una chiamata ancora più grande, perché non soltanto può fare del bene dal punto di vista sociale, non soltanto può fare bene dal punto di vista umanitario, non soltanto può fare bene in tutte le maniere in cui la scrittura ci parla, ma perché in qualche modo il bene supremo per gli altri qual è, fratelli? Qual è il bene supremo che noi possiamo desiderare per il nostro prossimo? Punto interrogativo, qual è? Che possano incontrare il benefattore, colui che fa bene allo spirito, fa bene all'anima, fa bene al corpo. Diceva l'apostolo Paolo in Romani 10, verso 1, fratelli, il desiderio del mio cuore e la preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Questo era il desiderio più grande dell'apostolo Paolo per i suoi fratelli giudei. Certamente, poi avrebbe potuto dire anche desidero il bene loro economico, desidero il bene sociale, desidero il bene in tutti i vari aspetti, ma il bene più grande che poteva desiderare per il suo prossimo, per il suo fratello giudeo, era la salvezza. E allora andiamo ancora a un altro verso molto importante, in Matteo capitolo 25 verso 29. Aveva appena parlato Gesù della parabola dei talenti, che la scorsa volta abbiamo un attimo accennato. Aveva detto di come il padrone, ritornando, aveva premiato i servi fedeli e gli aveva detto: tu sei fedele nel poco, ora ti affido, l'assai. E poi aveva trovato il servo infingardo, il quale aveva detto: lo nascondo questo talento, non lo esprimo. E al capitolo 25 verso 29, non possiamo leggere tutto, leggiamo al 29, ancora sentiamo questa forte espressione di Gesù: poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Questa è poi la sintesi della parabola delle mine dei talenti. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. E questa è un'immagine un poco tipificata dell'inferno, che non è necessariamente un luogo di fuoco. Qualcuno, qualche grande gruppo religioso ha completamente cancellato l'inferno, ricordo i testimoni di Geo, altri gruppi hanno detto non esiste, ma esiste un luogo distante dalla presenza di Dio dove si vivrà l'angoscia della separazione, e questo è l'inferno più grande, forse la continuazione dell'inferno che abbiamo ora, solamente perché non siamo entrati in un contatto vero col Signore. E poi guardate, parlo un attimo del giudizio, quando, verso 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato dato, preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, ma quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, ma quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Io credo che è importante, fratelli, rendersi conto che come cristiani abbiamo ricevuto non soltanto un onore, una grazia, ma abbiamo un onere, un apostolato, abbiamo un mandato particolare. Perché chi più del cristiano, chi più di quello che può attingere alle risorse di Dio può fare il vero bene? Ci sono tante persone che fanno il bene spinte da tanti motivi che non sono puri. Ci sono alcuni che fanno il bene magari solo per detrarselo dalle tasse, o non so da quali altri, con quali altri stratagemmi, o per sentirsi solamente a posto, ma il cristiano può fare il bene perché ha Gesù nel suo cuore. E Gesù nel tuo cuore in qualche modo vuole operare in una certa direzione, vuole andare dove la tua carne non vuole andare, vuole dirigersi in direzioni dove noi tante volte non vogliamo andare, ma Lui è lì. Tradotti in altri termini, possiamo dire: chi dunque ha Gesù dentro che gli dà la capacità di fare il bene? Capite? Chi ha Gesù dentro che gli dà la capacità di amare, e di amare non a parole, ma a fatti e in verità? Chiunque ha Gesù dentro che gli dà la capacità di perdonare, chiunque ha Gesù dentro che gli dà la capacità di benedire, che gli dà la capacità di essere un soccorso per gli altri, che gli dà la capacità veramente di dare la propria vita per i propri fratelli, e non lo fa, fallisce, commette peccato, sbaglia, erra, come lo vogliamo dire, non fa esprimere quello che Gesù è venuto a fare nella nostra vita, e rimane un cristiano carnale, un cristiano bambino che dice: tutto a me, tutto a me. Mi ha colpito una frase di Capù quando era lì a Caserta, parlato quante volte che noi siamo ladri di benedizioni, come a dire: vogliamo arraffare, vogliamo prendere tutto quello che ci può essere utile, senza capire che quando prendiamo una benedizione, quando prendiamo qualcosa di più di Gesù, se non si esprime questo qualcosa, alla fine crea un fallimento dentro di noi, crea un fallimento. È come prepararsi agli esami più grandi e poi quando siamo di fronte all'esame, dicevamo quando parlavamo in tema di esami, ci tiriamo indietro. Prendere le benedizioni più grandi e poi quando siamo lì dove dobbiamo poterlo superare, esprimere quella benedizione, chi sa fare il bene non lo fa. Cosa facciamo quando noi studiamo la parola? Cosa facciamo quando stiamo insieme? Cosa facciamo se non cercare di acquisire una potenza di bene? Ma quando la acquisiamo, ne siamo responsabili. Prima Giovanni 3,16: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Ma la voglio un attimo cambiare, perché forse per i beni di questo mondo è più comprensibile, perché qualcuno potrebbe dire: ma io non ho tanti beni di questo mondo, e quindi quello che posso fare, certo. Fratello, sorella, tu hai il bene più grande di questo mondo. Hai Gesù! Hai Gesù nel tuo cuore! Sai come si definiva l'apostolo Paolo quando diceva: perplessi ma non disperati, atterrati ma non uccisi? Diceva: poveri ma arricchenti molti. Cosa significa questo? Certamente mica significava che l'apostolo Paolo ci avesse un grande capitale. Certo, se avesse avuto un grande capitale avrebbe fatto lui grande beneficenza anche con le cose economiche, con le cose pratiche, perché il bene si esprime a tutti i livelli. Ma l'apostolo Paolo aveva scoperto un bene grande: Gesù in lui. E quando sentiva Gesù in lui, quando sentiva l'amore di Dio, quando sentiva la grazia di Dio, la carezza del Padre che gli diceva: amato, non poteva non sentire il dolore che Dio aveva per quelli che vivevano nelle tenebre, per quelli che erano intorno a lui, per quelli che erano privi della grazia di Dio. Lo stesso Paolo arriva a quella cosa pazzesca. Se io ci rifletto ogni tanto, veramente mi impressiono, come a dire: preferirei essere io maledetto pur di vedere i miei fratelli giudei ricevere Gesù. Come a dire: se fosse stato possibile. È chiaro che non è possibile, solo Gesù ha potuto pagare per gli altri. Attenti quando qualcuno dice: io espio per i peccati degli altri. Nessuno può espiare per i peccati degli altri, solo Gesù lo ha fatto una volta e per tutte. Però partecipiamo alle sue sofferenze. E quali sono le sofferenze di Gesù? Una delle più grandi sofferenze è nel vedere l'uomo ridotto ai minimi termini dal diavolo, di vederlo distrutto, e il suo cuore, il suo amore, il suo ardore era quello di poter fare il bene, di poter liberare, di poter dare la buona notizia. Lui era la buona notizia e si presentava. Lui era l'agnello di Dio che toglieva il peccato dal mondo. Quindi, ma se qualcuno possiede questa eredità spirituale e vede qualcuno intorno a sé nel bisogno, vede qualcuno che è nel deserto e tu possiedi le sorgenti dell'acqua viva, e vedi qualcuno che sta veramente annaspando, si sta distruggendo, e Dio te lo fa vedere, perché tante volte, sapete, sembra che tutti quelli che sono intorno a noi sono tutti allegri, giulivi, e poi magari si vanno a suicidare il pomeriggio di quando li abbiamo incontrati. Dici: mio, ma come allegro Giorgio, e poi sentiamo Giorgio si è buttato. Ma Dio ti dà discernimento, Dio ti può fare vedere le circostanze, le situazioni, e nel momento in cui ti accorgerai che qualcuno sta morendo nel deserto intorno a te, colui che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Come a dire, in quel momento anche un solo bicchiere d'acqua. Noi tante volte pensiamo: chissà cosa dobbiamo fare, ma anche un solo bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. Come un solo bicchiere d'acqua non dato non perderà la sua punizione, la sua condanna. Riflettiamoci su questo, fratelli. Se qualcuno ha dei beni spirituali o materiali di qualunque genere e vede il suo fratello, il suo prossimo, il suo vicino nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe essere l'amore di Dio in lui? Come potrebbe? Come può trovare? Come si può esprimere? Come può esistere l'amore di Dio in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e la verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Da questo, cosa significa? Non dal fatto di dire: Signore, alleluia, grazie perché mi hai dato, ma dal fatto di poter cominciare a trafficare, a mettere in opera quello che Dio ci ha dato. Perché poi il miracolo è questo, dicevamo, che nel mentre che diamo riceviamo di più, nel mentre che mettiamo anche solo in banca, gli interessi sono nostri. Quello che Dio ci vuole fare comprendere. E tutto questo, capite bene, ed è il peso di quello che Dio sta mettendo nel mio cuore, certamente è un impegno individuale in cui ognuno di noi deve rispondere al Signore, però Dio, che è intelligente, vuole farlo come un bene corporativo, come un bene dove ci si impegni a prendere la benedizione di Dio e a vedere come poterla trasferire, portarla, farla mangiare agli altri. È così che nascono le organizzazioni umanitarie, è così che nascono le associazioni di volontariato, cioè dei gruppi dove non c'è più affidamento alla libera iniziativa. Ebbene, certo, ognuno di noi ha tante occasioni dove poter fare la piccola parte o grande parte, ma la Chiesa è chiamata a farlo in prima persona. Ecco perché ha bisogno di strutture, ha bisogno come di un esercito di samaritani, se vogliamo chiamare, usare questo termine, ha bisogno di un esercito di persone che hanno preso da Dio, stanno prendendo da Dio, ma stanno anche studiandosi, pensando, facendo strategia, cercando in ogni modo di poter trasmettere questo bene al proprio prossimo, perché chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E invece chi sa fare il bene e lo fa, potremmo dire, alleluia, abbonda nella grazia di Dio e viene ripieno della presenza dello Spirito Santo. Ancora in Galati 6:7 ci avviamo verso la conclusione questa mattina. E ancora qui l'Apostolo Paolo, ci sarebbero tante, centinaia di parti nella Scrittura dove questa esortazione è chiara, ma ne ho colte solamente qualcuna. E spero che queste parole, anche se sono poche, possano risuonare come stanno risuonando nei cuori di quelli che ascoltano la voce di Dio e non ci possono dormire, perché sanno che Dio ha un desiderio grande. L'amore di Dio è troppo forte per quelli che stanno perendo, per quelli che sono distrutti, per quelli che non hanno cognizione della grazia di Dio, che si stanno sforzando di meritare Dio perché nessuno gli sta portando questa buona notizia. Chiunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Non vi ingannate, dice Paolo ai Galati, non ci si può beffare di Dio, non è possibile, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello mieterà. Poiché chi semina per la sua carne, cosa miete? Corruzione dalla carne. E tutti quanti siamo stati e siamo in parte ancora seminatori di invidie, maldicenze, dispute, mormorii, chi più ne ha più ne metta, 7, 8, 10. E abbiamo tanto. Ma Dio ci sta dicendo: ragazzi, cosa raccogliete da questa semina? Che cosa potete raccogliere se continuate a seminare veleno e a seminare cose che non possono portare a niente? Cosa ve ne verrà? Corruzione, come a dire rompimento, rotture, fratture, distruzioni, fallimenti. Ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Se cominciamo a scoprire che possiamo fare del bene, possiamo amare, possiamo perdonare, possiamo usare i frutti dello Spirito, Dio ce li ha messi dentro, li possiamo usare, se cominciamo a usarli, cosa raccogliamo? Raccogliamo vita eterna, ci raccogliamo non nel senso che siamo salvati se facciamo il bene, attenzione, ma raccogliamo una qualità di vita, scopriamo una qualità di vita che è la qualità della vita di Dio. Fratelli, siete desiderosi di qualità? E non solamente nei prodotti che mangiate, o nei vestiti che comprate, o nelle macchine, o in tutte queste cose. In questo vogliamo la massima qualità tante volte, perlomeno tendiamo a volere la massima, poi non ce lo possiamo permettere. Ma nel campo spirituale c'è la massima qualità e Dio te la sta chiedendo. Chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. Il verso 9 dice: non ci scoraggiamo di fare il bene. Perché qualcuno ha detto: sì, io ho provato a fare il bene, ma me ne è venuto male, e quindi si sente autorizzato a dire: allora non lo faccio più il bene, allora non conviene fare il bene. Ma perché? È forse l'uomo? È forse chi ti circonda che ti dovrà premiare? È forse chi sta intorno a te che ti dovrà applaudire e ti dovrà dire: bene, bravo, bis? No, non sempre. Quando farai il bene sarai riconosciuto, ma beato chi patisce come cristiano nel fare il bene. Nel fare il bene, nel desiderare il bene degli altri, quel bene che gli altri neanche capiscono, perché appena tu gli parlerai forse tante volte dell'amore di Dio, di Gesù, ti manderanno a quel paese, senza sapere che a quel paese purtroppo ci sono loro. E anche lì l'amore cosa fa? Continua, desidera, insiste, non si arrende come Gesù non si arrende, perché abbiamo Gesù in noi. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. C'è un tempo in cui mieti, non ti preoccupare, cari, scrive un altro apostolo, la vostra fatica non è vana nel Signore, il vostro adoperarvi non è vano, anche se non doveste avere un riconoscimento, il fare il bene attraverso la forza che Dio ci dà porterà un beneficio grande nella tua vita. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Questa è la priorità, soprattutto ai fratelli in fede. Oh fratelli, lo Spirito Santo sta cercando di spingere nella tua vita e sta cercando di farti vedere una dimensione diversa, non della serie: oh, vediamo oggi in che cosa posso criticare la mia sorella e il mio fratello. Guardiamo bene, ah, guarda cosa sto facendo, ah, guarda cosa... No, lo Spirito Santo sta cercando di spingerti e di dirti: vediamo oggi cosa posso fare di bene per chi mi circonda, per la mia famiglia, per i miei vicini, per quelli che Dio ha messo accanto a me, perché Gesù in te vuole fare del bene, Gesù vuole esprimere amore, servizio. Gesù è venuto come colui che serve, e dentro di te, se vuoi essere grande, devi imparare a essere come colui che serve, come colui che dona, spende, si spende. Questa è la verità. E una volta Gesù lo spiegò, perché tante volte lui stesso si rende conto, ci alziamo in piedi e concludiamo, si rendeva conto della difficoltà che chi avrebbe cercato di fare il bene avrebbe avuto. Ma lui stesso in Luca 6,33 ci spiega in maniera chiara, dicendo: se fate il bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Che abilità ci vuole? Che capacità ci vuole? Non è una capacità soprannaturale, non è un bene vero, perché è un bene interessato. Io ti voglio bene perché così tu mi vuoi bene, però guai se tu non mi vuoi bene, finito, stop. E tante volte diciamo: ma che sono stupido? E il Signore dice: sì, sei stupido proprio, perché in realtà il bene con cui io voglio che tu ami, l'amore con cui io voglio che tu ami, non è l'amore umano. Quell'amore umano è momentaneo, soggettivo, parziale, ma l'amore che ho messo in te è l'amore agape, l'amore di Dio che ama nonostante. Fratelli, se noi possiamo fare e realizzare questo, il nostro premio è grande, non soltanto perché quando saremo in cielo Dio ci dirà premio, ma perché se siamo riusciti a scoprire l'amore vero, già siamo premiati. Se siamo riusciti a scoprire quell'amore che già supera le difficoltà, già il premio l'abbiamo qui. Qui stiamo vivendo la natura di Dio. Il premio, fratelli, è Dio. Tante volte dici: mio, il premio sarà quando sarò in cielo, mi comprerò tutte cose. Non è questo il premio. Il premio è Lui. Il premio sono le sue qualità. Il premio è la sua gioia, la sua pace, la sua santità, il suo amore. Questo è il premio. E se noi lo cominciamo a vivere qua, siamo già premiati. Anche se altri ci sembrerà che ci dicano: sì, tu premiato. Quale premiato? Io ho il premio di qualità. Ma qual è la qualità che non finisce mai? Quella di Dio. E tu hai bisogno di imparare a ricevere i premi di Dio. I premi di Dio. Ultimo verso: non lasciarti vincere dal male, Romani 12,21, ma vinci il male con il bene. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E questa mattina lo Spirito Santo vuole farti vedere che in ognuno di voi, a prescindere dalla vostra crescita spirituale, a prescindere dalla vostra conoscenza della Scrittura, ecco perché questo modello che il Signore sta cercando di spingere è forte, è grande, si basa su questo, non si basa sul fatto che dobbiamo conoscere tutta la Bibbia per poter essere responsabili animatori e aiutare altri e spingere altri. Possiamo conoscere anche poche cose. Ci sono movimenti di risveglio incredibili nel Guatemala, in altri posti dell'Africa, della Nigeria, dicevamo, dove delle persone cominciano a sentirsi responsabili dopo appena 6 mesi dalla conversione. Certamente è ovvio che non hanno tutta la maturità, non hanno, però già possono a loro volta essere responsabili, possono sentire il peso, possono trasmettere quello che hanno ricevuto. Non devono aspettare 10 anni di fede per poter cominciare a dire: posso dare qualcosa al mio prossimo. Subito, subito si può diventare partecipi della più grande impresa del mondo, che è la Chiesa. E io voglio dire: sì, Signore, voglio imparare a camminare per quello che tu vuoi raggiungere con questo piccolo nucleo, ma vogliamo fare sul serio, vogliamo impegnarci, vogliamo comprendere dove Dio ci sta portando, vogliamo avere anche degli obiettivi, una strategia. Io ho condiviso, sentivo che a ottobre almeno abbiamo 5 cellule funzionanti, 5 cellule già veramente con una decisione e con una forza e con una motivazione e soprattutto con un desiderio di moltiplicarsi per raggiungere, non per diventare grandi, per dire: abbiamo la Chiesa più grande, non me ne frega niente, non gliene frega niente neanche a Dio, ma perché? Perché possiamo raggiungere tante persone che stanno soffrendo, che sono distrutte e dobbiamo farlo in una struttura organizzata. Non possiamo camminare così e sperare ogni tanto di incontrare una persona. Questo sì, è anche bene, ma Dio ci chiama a un bene più strutturato, più organizzato, per fare i gol, come speriamo che la nostra nazionale faccia. Gol, ma Dio ha un'altra nazionale, ha un'altra che è la Chiesa, e vuole veramente che la Chiesa impari a fare gol, non faccia catenaccio, non si chiuda in se stessa, ma vada e affronti e vinca e riporti vittoria nel nome del grande capitano Gesù, il più grande allenatore, il più grande. Vogliamo veramente imparare a farlo? Vogliamo essere suoi seguaci? Allora impariamo a camminare per il suo bene nel nome del Signore, benedetto in eterno. Amen. Signore, grazie per questa grande partita in cui ci hai coinvolto tutti quanti, Signore. E ti dobbiamo confessare che tante volte ci sentiamo scoraggiati, forse lottiamo con delle squadre che sembrano forti, quella dell'avversario, ma io ti chiedo che possa esserci un desiderio nuovo in ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, di essere preparati, allenati, formati per vincere le partite che tu ci darai, per portare veramente il bene, perché tu ci hai dato il bene, Signore, e se noi non lo trasmettiamo, se non ne sentiamo responsabili, commetteremo peccato, mieteremo corruzione, saremo lontani dal tuo volere e non sarai veramente contento di questo, ma vogliamo realmente essere la tua squadra, Signore, vogliamo allenarci, vogliamo raggiungere i risultati e per arrivare alla grande finale, al trono bianco, Signore, dove tu ci dirai: benedetti dal Padre mio, venite, alleluia, perché avete operato bene. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.